Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Riops! Bentornati alla nostra nostro doppio episodio sui modi per scusarsi di piccoli e grandi errori che sono stati fatti. In questo caso nella storia, come vi dicevo, io ho raccolto questo episodio, ho pensato di fare questo episodio rubandolo letteralmente a un podcast che mi piace tantissimo, che si chiama Radiolab. Intanto nessuno, qua faccio il Daniele Luttazzi della situazione, posso rubare tranquillamente senza che nessuno, tanto gli italiani non conoscono la lingua inglese, quindi mai nessuno, soprattutto gli inglesi non conoscono la lingua italiana, quindi non potranno mai dirmi. Perché ascoltando quell'episodio mi sono venuti in mente un paio di eventi molto simili che non erano stati trattati in questo episodio, che si chiama proprio Ops, se volete cercarlo, molto bello, che mi erano rimasti in testa, e quindi ho un po' compilato questo episodio portando qualche racconto. Nello scorso episodio ho fatto qualche esempio di grandi Ops, ne metto ancora qualcuno di quelli brevissimi, ad esempio quando i difensori durante l'ultimo assedio di Costantinopoli, forse non lo sapete, ma dimenticarono una porta di accesso delle mura aperte permettendo, dopo mesi di assedio senza successo, agli assalitori di entrare in Costantinopoli. Non ne avevo idea che fosse successo questa cosa, ma è proprio con fonti ed è stato riprovato che è successo questa cosa.
Un grande ops.
Abbiamo lasciato la porta aperta. Probabilmente uscivano a fumare. Qualcuno usciva a fumare e si è dimenticato la porta aperta. Oppure un piccolo grande ops è quando la NASA, nella missione Mars Climate Orbiter, invece di posizionarsi a 150 km dalla superficie su Marte, era un'operazione su Marte, andò a 57 km e venne distrutta dall'attrito dell'atmosfera. E si scoprì che una parte del team stava calcolando le distanze con il sistema imperiale al posto del sistema metrico.
Questo me lo ricordo di averlo letto.
E quindi scambiarono questi due dati tra imperiale e metrico, pensando che fosse sistema metrico, e si avvicinò e si schiantò, quindi una navicella con
questo
25 anni.
Questo ci insegna che il sistema imperiale crea solo danni.
Tra l'altro, una cosa anche interessante che poi mi sono andato a approfondire, è dal 1978 che la NASA usa il sistema metrico, ma era tipo un collaboratore che stava lavorando con la NASA. Poi in realtà la NASA, a seconda dei tipi di progetti, usa imperiale e metrico, ho visto, però spesso usano il sistema metrico in NASA. Beh, e fanno anche dei test ai dipendenti per togliere quei parametri.
Beh, anche perché insegnare il sistema metrico è abbastanza facile rispetto a insegnare quello imperiale, che ha lo stesso senso del punteggio del tennis.
Che ricordiamo è 15, 30, 40, advanced. 15, 30, 40, vantaggio. Così. Lo sai perché?
Non si sa.
No.
Non si sa.
Però ci sono delle ipotesi.
Sì, ma non si sa il perché.
Pare che fosse stato creato perché usavano gli orologi per contare i punti e quindi mettevano un quarto d'ora, un quarto d'ora, un quarto d'ora. Però se avessero fatto il quarto d'ora per arrivare a 45, non si capiva chi aveva il vantaggio. Quindi hanno fatto 15, 30 e poi 40, e chi aveva il vantaggio andava a 45. Questa
Continua a non avere senso questa spiegazione.
E poi perché devi farlo con gli orologi invece che mettere dei numeri? Cioè, nel senso, è molto più chiaro, molto più facile.
Avevano inventato già prima l'abaco, giusto? Quindi potevano mettere delle cazzo di palline, no?
L'abaco sarebbe stato ottimo, in effetti. Tra gli altri ops molto brevi che vi racconto prima di cominciare con il mio racconto: un giorno un tot di gente si è messa d'accordo e ha ammazzato il figlio di Dio. Ops. Tra l'altro pare fosse un calabrese. Questa è una cosa che abbiamo scoperto. Dicevo che le storie che ho raccolto in qualche modo toccano sempre le questioni ambientali. Una delle prime che ho raccolto, che mi è venuta in mente, è veramente sono tutte abbastanza strane, chiaramente. Questa è, non so se lo sapete, ma negli anni 70 ci fu un team di petrolieri sovietici che in Turkmenistan fecero delle perforazioni alla ricerca di petrolio. Quando fecero queste perforazioni, la piattaforma crollò e inghiottì tutte le attrezzature e creò un foro di 70 metri.
La porta dell'inferno.
Ed è la porta dell'inferno. Che cos'è la porta dell'inferno? È un foro che emette gas, gas metano, all'interno del foro, in continuazione, dal 1971.
Questo è un grande ops.
Che brucia.
Che è stato incendiato apposta perché le emissioni del metano potevano tipo uccidere tutte le città di fianco, quindi lo bruciarono dicendo vabbè, diamogli fuoco a questo cratere, almeno gli diamo fuoco e finisce il metano. No? È dal 1971 che va avanti il fuoco e oggi, ancora oggi,
posto incredibile, posto cioè incredibile. Le foto sono incredibili.
Le foto notturne poi sono particolarmente interessanti. È tipo diventato una sorta di sito turistico negli anni. Però, ops, questa cosa continua a emettere gas serra dal 1971. Così, perché uno ha detto, scaviamo qua, forse c'è petrolio, no? C'era metano. No,
questo dà anche l'entità della quantità contenuta.
Sì,
sotto.
Sì.
Cioè, pazzesco.
Assurdo.
Serbatoio,
cosa incredibile. E vabbè, quindi ai danni dell'ambiente. Un'altra storia che questa viene raccontata nell'episodio di Radiolab, una storia che non conoscevo assolutamente e che è veramente incredibile. Nel 1964 ci fu un geografo di nome Donald Curry, 30 anni, che stava studiando la zona della foresta nazionale nello Utah, una foresta nello Utah. Cosa voleva fare? Voleva determinare in quali anni fosse stato più freddo, più piovoso nel corso del ciclo vitale degli alberi. Quindi faceva analisi sugli alberi, no? Perché saprete sicuramente che tagliando l'albero al centro, contando i vari cerchi, eccetera, c'è tutto uno studio che si chiama anche dendrocronologia, nel quale puoi scoprire anche
varie informazioni, sugli anni,
anni della storia e
clima,
esatto, il clima,
ecco, un po' il carottaggio artico dove nella neve ci sono determinati tipi di sostanze.
Beh, un giorno Donald si imbatté in quest'albero di pino di Bristol Cone. Se non conoscete il Bristol Cone, sono quegli alberi, è un albero particolarmente bello tra l'altro, se volete cercarlo mentre ascoltate l'episodio, che è antichissimo e crea tutte quelle parti, è ipernodoso, no? È tutto fatto proprio, sembrano delle costruzioni bellissime, che beh, è generalmente molto antico come albero, immagino. E sembrava molto vecchio, quindi buono per la sua ricerca, chiaramente. Quindi per determinare l'età dell'albero chiese il permesso di prelevare un campione del tronco con questo trapano che fa proprio come i carotaggi nell'Artico, permette di tagliare un cilindro fino al centro del tronco. Gli diedero questo permesso, chiaramente, e andò con il suo trapano a forare il tronco. Il tronco purtroppo era durissimo, però era pieno di nodi e lui continuava a tirare, surriscaldava il trapano, eccetera. Non era per niente facile entrare al suo interno. E tra l'altro non era un trapano qualunque, perché era un trapano che viene utilizzato, tra l'altro lui, nella storia ho letto, anche lo raccontano anche nell'episodio, che era un trapano che avevano importato dalla Svezia per fare le trapanature degli alberi.
Chi meglio è gli svedesi?
Esatto, gli svedesi conoscono bene la tecnologia svedese. Beh, questo trapano rimase incastrato dentro l'albero con la punta che si ruppe al suo interno. Questo significava per questo ricercatore, che era anche giovane e penso non ricchissimo, insomma, voleva dire un anno praticamente di studi su questo topic persi, perché avrebbe dovuto rimportare, rifarsi cambiare la punta, eccetera. Quindi, sconsolato, scese da questa montagna e andò a chiedere al ranger del parco nazionale. Il ranger gli dice: vabbè, è uno degli altri, c'è una dozzina di alberi che ci sono intorno a lui, è uno di questi, tiriamolo giù, ti riprendiamo la punta del trapano e almeno riesci sia a fare la tua ricerca sia a riprenderti la punta del trapano. Beh, quindi finalmente tagliano l'albero, recuperano anche il campione dell'albero per la sua ricerca. Torna in laboratorio e comincia a contare i vari anni nel quale per vedere insomma, sì, come sono andate le annate, eccetera, nella vita di questo albero. Ogni 50 anni lui fa un foro per segnarsi quanti ne ha contati, no? Per ricordarsi, certo, e contare più facilmente a dove era arrivato. Il primo giorno arriva a 1000 anni. Nei giorni successivi andò avanti e continuò a segnare di 1000 in 1000 anni, finché scoprì che quell'albero che avevano tagliato aveva 4844 anelli, quindi attualmente l'albero più antico al mondo, che era non solo l'albero più antico al mondo, era anche l'organismo vivente più antico al mondo, perché non esistono neanche funghi, neanche alghe così antiche nella storia. Batté tra l'altro l'albero più antico al mondo fino a quel momento, che era di 4600 anni, quindi di 240 anni batté l'albero più antico al mondo, che era stato tagliato per recuperare la punta del suo trapano. Questo fu chiamato tra l'altro l'albero Prometeo, potete tranquillamente cercarlo, è una storia che chiaramente è fatta di...
No, è una grande storia
una
tragica.
Una grande storia tragica di un ops, tra l'altro di un geografo, che immagino che non è che volesse tirar giù un albero.
Ma
però
che ha tirato giù?
La situazione lo
portò anche un guardiaparco
fare...
che comunque gli dice...
guardaparco geniale.
Ce ne sono 12, dai. Ne
chiaramente,
11.
Quest'uomo non ebbe un rapporto straordinario con questa storia. Chiaramente, perché i magazine in quegli anni parlarono in continuazione di lui. Ci sono tantissime testimonianze di vari giornali. C'è anche una foto di un magazine con la sua faccia con scritto assassino. quindi, no, non se la passò benissimo questa persona. Tra l'altro, rifuggì gli studi sulle piante per dedicarsi per il resto della sua vita allo studio delle saline. Che mi fa ridere, perché dici vabbè,
non posso ammazzare niente,
non posso distruggere sale, sai, è un po' più semplice. La beffa più incredibile però è che quando morì nelle Rocky Mountains fu trovato quello che è oggi l'albero più antico della storia, che ha 5060 anni, che qualcuno dirà, vabbè, almeno in morte gli ha dato, insomma, hanno trovato almeno un albero più antico, esatto, di quello che aveva trovato lui. Però contemporaneamente, sai, morire...
Esatto,
poi...
senza essersi tolto il peso, non bello.
È forse ancora peggio.
L'hanno seppellito col suo trapano?
Penso che l'avranno seppellito nel sale, avrà voluto dedicare...
Sotto sale,
cottura...
Penso che non voglia assolutamente che nessuno, tra l'altro non ha mai più dato interviste di nessun genere, non volle parlare più.
Un
di
grande ops.
Un grande piccolo ops, eh?
Ci picchia.
Pensa a te cosa vuol dire. Tra l'altro all'inizio proprio dell'episodio che ho ascoltato racconta, si sente una registrazione sua che dice, proprio ho guardato tra le piante che c'era lì e in 5 minuti ho detto, va, apriamo quella. E dici, ma che sfiga, oh. Purtroppo ha scelto proprio quello. Quando sentì questa storia del podcast, mi vennero in mente queste altre storie che voglio raccontarvi. Una, immagino che avete capito ormai come funziona, come saranno più o meno questi racconti. Il 9 novembre del 1970... ci fu un capodoglio di 14 metri e 8 tonnellate che si arenò sulla spiaggia di Florence, sulla costa dell'Oregon. Il cadavere della balena cominciò a emanare un odore nauseabondo, chiaramente, e a gonfiarsi per la decomposizione. Adesso, io non so se oggi ci sono delle linee guida quando succede una cosa del genere. Nel senso che parliamo di 14 metri di capodoglio in spiaggia, effettivamente
è un problema.
Cioè non è che puoi dire vabbè lo lascio lì E prima cioè, o poi ci metterà 500 anni a andare via, cioè diventa una cosa un po'. Poi tra l'altro in una zona anche turistica abbastanza, a quanto ho capito. Quindi per la giurisdizione della spiaggia a quel tempo era in mano alla divisione delle autostrade dell'Oregon, che già questo mi fa molto ridere, cioè le spiagge erano gestite da chi gestiva l'autostrada. È un po' come se Salvini adesso fosse stato mandato a risolvere il problema del Capodoglio. Allora, dopo una riunione decisero di fare, e mi chiedo in che riunione fosse stata, ma decisero di far esplodere con della dinamite il Capodoglio.
Ma incredibile.
L'idea era che
avranno sparato in aria per festeggiare la decisione, era una di quelle riunioni di...
L'idea era che il corpo si sarebbe diviso in piccolissimi pezzi e sarebbe naturalmente stato riassorbito dall'ambiente, dagli animali selvatici circostanti, no? Noi lo facciamo esplodere... Noi prendiamo, lo riempiamo di dinamite questo Capodoglio che c'è in spiaggia, lo facciamo esplodere, no? E tutti i piccoli pezzi del corpo del Capodoglio verranno raccolti.
Sembra una puntata dei Simpson.
Tantissimo.
C'è una puntata dei Simpson.
Che parla di questa cosa? Eh?
Non so se è quella, ma è il Capodoglio in spiaggia che non sanno come fare, sì, che poi lo fanno esplodere, c'è.
Davvero? Allora sicuramente presa da questo caso, è una storia vera chiaramente. Va bene, l'ingegnere incaricato dell'operazione, l'ingegnere George Thornton, non era sicuro però di quanta dinamite utilizzare.
Nel
che,
dubbio, abbondiamo, immagino.
Essendo chiaramente che i casi di facciamo esplodere un Capodoglio non erano proprio comunissimi, insomma, in questa storia. Quindi, il 12 novembre 1970, alle 15.45, la balena fu fatta saltare in aria con 450 kg di dinamite. Con 450 kg di dinamite. Per l'occasione, chiaramente, c'erano diversi giornalisti.
Un grande sindaco, la banda.
Esatto, la banda del paese. Un sacco di spettatori che erano arrivati, eccetera. Una folla abbastanza grande. L'esplosione fu talmente forte che lanciò pezzi di carne di balena fino a 240 metri di distanza, alcuni dei quali caddero sui tetti delle auto e sfasciando le auto che erano parcheggiate per andare a vedere l'esplosione della balena. E in più, chiaramente, esplodendo, tutto il sangue della balena schizzò in faccia a tutti i pezzi di budella, eccetera, finirono sulla testa degli spettatori e dei giornalisti, eccetera. Tutto questo per distruggere però un pezzo minuscolo della balena, perché non esplose tutta la balena, esplose solo un pezzo relativamente piccolo e la maggior parte rimase sulla spiaggia, il corpo della balena e del Capodoglio gigantesco. L'odore si diffuse per chilometri, letteralmente, perché chiaramente, essendo che era già nauseabondo originariamente, quando poi lo fai esplodere,
sì, se lo
rilasci
apri,
proprio.
Se apri tutti i gas, devo dire che...
Rilasci, insomma, un corpo... Vabbè, insomma, l'idea si rivelò un fallimento e grande fonte di imbarazzo per l'ingegnere Thornton che non lasciò mai interviste sulla caduta. Però sarete felicissimi di sapere che qualcuno ha raccolto questo episodio e ha poi rilasciato un video che avevano fatto una news locale, insomma una come si
TV
dice?
Locale.
TV locale, esatto. Una TV locale aveva fatto questa news perché era andata con i giornalisti in questo evento e c'è l'esplosione della balena ed
bellissimo.
È imperdibile. Ci sono anche le immagini delle macchine sfasciate, andatelo a vedere su YouTube, quindi si può recuperare. In maniera molto simpatica, tra l'altro, in Taiwan nel 2004, sapendo chiaramente che la dinamite
non
con
funzionava,
con la grande esperienza del 1970 non funzionava, decisero di prendere un Capodoglio che si era arenato in Taiwan, caricarlo su un camion e portarlo verso una discarica o qualcosa per raccogliere il corpo. E mentre era in strada, durante il percorso, passando proprio nel centro della città, esplose per il gas, gas della interni. Decomposizione, che è tra l'altro un classico degli animali che rischiano sempre di esplodere per i gas di decomposizione, e esplose davanti proprio dei negozi, e c'è anche quello, forse un'immagine che avviso un po' più brutta da vedere, perché è proprio, c'è sangue ovunque. E insomma, questo è dove esplose.
Ma non possono ritirarli a mare e
anche io pensavo di dargli i pesci giù. Fine, non lo so, però d'altronde non siamo degli ingegneri.
Non sono il signor Thornton.
Il signor Thornton ha un'altra. Ok, avete capito il format?
Wow.
Posso dire solo una cosa che ho letto su questa questione degli esplosivi che stavo leggendo, che hanno usato 450 kg.
Sì.
E leggevo che c'era un esperto dell'esercito che aveva consigliato di usarne 3,8 kg. Ma hanno detto, ma cosa ne vuoi sapere?
3,8, ne hanno usato 450. In pratica era il tritolo che avrebbero messo per far esplodere una montagna. L'hanno messo dentro una balena.
Sì,
dicendo.
Che comunque anche l'esperto dell'esercito, che dovrebbe saper fare il suo lavoro, se neanche 400 kg hanno fatto esplodere tutta la balena.
Sì, in effetti. Cioè... Beh, sì, se non ha funzionato.
È andato più vicino l'altro.
Cioè, l'idea era proprio di eliminare quella zona dove era. Neanche la balena, proprio la zona. Trasformare la sabbia in vetro, letteralmente, direttamente nell'operazione.
Ma in tema di animali, esseri umani, sicuramente un altro ops è quello che fece Cicciolina all'ora parlamentare nell'89. Appunto all'epoca della caduta del muro di Berlino, quando appunto per celebrare, credo, la dipartita delle truppe sovietiche dall'Ungheria, andò in Ungheria e c'era questa parata di carri armati che se ne andavano. Lei andò, perché all'epoca era il partito dell'amore, eccetera, con due colombe da rilasciare in segno di pace, lanciandone una che svolazzò e finì immediatamente nei cingoli del carrato.
Che poi è un po' la metafora del i sovietici se ne vanno e schiacciano pure la colomba.
E tra l'altro Cicciolina, con una faccia tosta incredibile, prese una seconda colomba e la lanciò, e questa riuscì a volare
per la foto.
Senza fare una piega.
Attrice professionista.
Professionista. Mi ricorda anche c'era un video su YouTube che era diventato super virale di questo ratto tipo che era stato salvato, gli avevano tipo, c'era delle zampe rotte, non so,
certo,
che cosa, e poi lo rilasciano più arriva un'aquila immediatamente che non vedeva l'ora, secondo me era da ore che stava aspettando che fosse quella cazzo di gabbia, e lo prende, ma lo porta via. Tutto un lavoro di cose, poi alla fine la natura se ne sbatte i coglioni di quello che fai, c'è poco da fare.
Molto bello,
molto simile. Una nuova storia. Il Balloon Fest del 1986. Anche questo evento è raccolto e c'è un video bellissimo su YouTube. Se vi interessa potete andarlo a cercare. Il Balloon Fest del 1986 è stato un evento organizzato dalla United Way of Cleveland, un'organizzazione non profit, per stabilire il record mondiale di rilascio di palloncini.
Allora, già benissimo.
Se conoscete Cleveland, Fabio forse potrà dire qualcosa su questa... È famosa per essere una città orribile, devo dire la verità, tipo che non ha veramente nessuno spunto di... nessuna qualità speciale,
sì,
insomma,
sì,
e viene
sì.
anche sfottuta molto spesso dai Simpson, i Griffin, South Park, le hanno dette di tutte su Cleveland. Quindi non una città, insomma, che sta a cuore particolarmente a nessuno. Quindi, così, per creare qualche spunto di anche noi però facciamo qualcosa, negli anni che vi ricorderete sicuramente, gli anni d'oro del Guinness World Record, c'erano tutti questi eventi per battere il Guinness World Record, eccetera.
Sì,
tra
sì.
l'altro vi informo che attualmente che i Guinness dei primati adesso è una truffa pazzesca. Però ai tempi era una roba che tantissime persone volevano
super,
battere i Guinness dei primati su qualsiasi cosa. Quindi cosa organizzarono? Organizzarono di battere il record, che c'era già un record, e quindi di lasciare 1.4 milioni di palloncini riempiti ad elio, lanciati da una piazza del centro della città. Allora, il piano qual era? Il piano è: mettiamo dei ragazzini, dei volontari, perché in realtà è gratis, a riempire questi palloncini e a chiuderli. E dicevano, più o meno un bambino fa 2-3 palloncini al minuto. Questa è l'intervista che fanno all'organizzatore, quindi sì, cito direttamente.
Io ho visto il video un po' di anni fa, vabbè, a parte che è una delle robe più anni 80.
Pazzesco!
Cioè, proprio che dici, ma la gente
non
a
vedo
cosa
l'ora di andarli
stava
a vedere
pensando?
Vi dirò una roba estremamente anni 80 che quando ho visto ho detto che vi porterà magari a vedere questo video. Una signora che stanno intervistando, dopo l'intervista il conduttore la bacia in bocca e dici per salutarsi si baciano in bocca e dici cos'era, che situazione c'era a Cleveland negli anni 80? Boh, non so, no. Proprio veramente
questa euforia generale dei palloncini,
con questi chiaramente giubbottini colorati, sì, tutti sì, con gli occhiali cotonati. Da sole cotonati eccetera, proprio strani 80. Allora, l'idea qual era dell'organizzatore? Un bambino mi fa 2-3 palloncini al minuto, cioè li deve chiudere, bisogna gonfiarli e poi me li deve chiudere qualcuno, un volontario chiaramente, perché ci vuole una marea di gente. Perché un bambino di media mi fa 700, così facendo mi fa 700 palloncini al giorno, ok? Quindi io devo mettere una marea di bambini, perché devo arrivare a 1.4 milioni, non è semplicissimo, devo mettere una marea di bambini e una marea di elio, eccetera.
Tra l'altro,
chiaramente,
cosa potrebbe andare
storto? 1986 l'ambiente non era proprio, tra l'altro l'elio è una delle cose più tossiche e più, insomma, non fa per niente bene nell'ambiente, però nel 1986 proprio erano problemi che non si sfioravano minimamente. Insomma, sembra un evento simpaticissimo, no? Sembra un evento simpaticissimo. C'è una diretta.
Sfruttamento minorile.
Esatto, sfruttamento.
Un'imminente catastrofe.
C'è anche una diretta con l'elicottero prima che viene rilasciato e intervistano qualche ragazzo che aveva e gli dicono come sta andando eccetera, e questi bambini hanno tutti dei cerotti sulle dita perché gli sono venute le vesciche da quanti palloncini hanno rilasciato durante la giornata, penso le giornate. In pratica avevano raccolto con una rete gigantesca tutti questi palloncini, immaginate 1.400.000 palloncini in questa rete gigante per poi rilasciarli, no? Va bene, a una certa rilasciano i palloncini, cioè il commentatore dice lift off, Guinness World Record, we did it, così super felici, momento di grande festa e grande giubilio. Allora, normalmente che cosa succede a un palloncino lasciato all'atmosfera? Che è una domanda che tra l'altro mi sono fatto in passato, mi sono risposto leggendo la storia di questo evento. Normalmente rimane veramente in aria un palloncino finché si tende a sgonfiarsi, perché raggiunge un'altezza con l'atmosfera che porta a sgonfiarsi un po' più velocemente. Comunque non succede niente, non esplode in realtà un palloncino, si sgonfia e
cade, poi cade giù,
non c'è abbastanza elio per rimanere e quindi cade a terra. Peccato che quel giorno ci fu una tempesta di pioggia e di vento che portò i palloncini a scendere e a cadere letteralmente qualche chilometro dopo dove sono stati rilasciati e finire nel lago che c'è di fronte a Cleveland. Ci furono diversi episodi, non solo legati a questo lago che era pieno zeppo di palloncini ancora gonfi, ma c'erano anche dei corsi d'acqua pieni, c'era l'aeroporto di Cleveland che fu fermato perché era invaso di palloncini, e in più anche un sacco di strade che vengono rallentate da questa invasione di palloncini che furono spinti verso il basso per le correnti. Beh, tra le cose più gravi, al di fuori del danno ambientale che immaginate
enorme, può aver fatto
1.400.000 palloncini in un lago, immaginatevi cosa vuol dire dal punto di vista del...
Allora, devastante.
Un'altra cosa gravissima che è successa, che quel giorno ci furono delle operazioni di soccorso della guardia costiera che cercava due pescatori che erano dispersi nel lago. Cercarono le teste dei pescatori. in un mare di palloncini.
Difficile.
In un mare di palloncini. Oh. I due uomini muoiono e sono stati poi ritrovati annegati. La moglie fece causa, ci sono una ventina di cause che sono state fatte per questo evento, quasi tutte vinte chiaramente e tutti con accordi tra l'altro privati, esatto, senza chiudere il caso. Si parla di cause legali per milioni di dollari per diverse associazioni o gruppi di privati che hanno fatto causa a questo evento simpaticissimo, il Balloon Fest del 1986, se volete andate su YouTube. E,
tra l'altro, dici, dopo una cosa del genere l'umanità avrà smesso di fare queste cose?
No,
no, perché io mi ricordo
anch'io
che per un sacco di anni
anch'io
noi l'abbiamo fatto.
E negli anni 90
io da bambino ho fatto il rilascio dei palloncini,
sì,
eccetera,
sì, sì, che sì. Erano sempre, tra l'altro, quelle robe tipo per la pace,
sì sì sì, negli anni 90 era proprio in uso. Non ne vedo più di quei palloncini. Cioè,
no, hanno smesso.
Ci siamo arrivati.
Ma ti immagini quanto robe. Devi essere cieco per pensare di fare una roba del genere? Cioè, ma vabbè, in questo momento sarebbe proprio di una gravità allucinante.
Sì,
ma
sì.
Immaginati proprio l'idea di lasciamo dei palloncini e non hai pensato neanche un minuto a ma cosa succede.
Niente.
Poi dopo che li lasciamo? Perché, cioè, dopo che li lasciamo cosa succede? Abbiamo un'organizzazione di altri 500.000 bambini per andare a recuperare i corpi dei palloncini, no?
La logica del 1986
sì,
a Cleveland sarà stata, che figata!
Sì, fine. Sì.
Basta, non succede, non è affar nostro quello che succede dopo.
E questo, anche questo, era un... Oops,
un gigantesco oops. Mi piace questa tua rubrica
oops.
Un po' come di mille ce n'è.
Di mille ce n'è. Adesso questa è un'altra storia, un grande oops. Non so se qualcuno di voi conosce la guerra degli emu.
Certo, è straordinaria. Straordinaria, una storia bellissima.
È una storia bellissima e voi ascoltatori di Avanvera dovete conoscere questa storia.
Stanno facendo un film.
No,
sì.
Bellissimo. In occasione del film,
mi
che rilascio del film, facciamo una collaborazione con la distribuzione della casa. La casa di distribuzione deve fare una collaborazione con noi. Noi siamo gli unici che sanno della guerra degli emu. Allora, prima di parlare della guerra degli emu, vi posso dire che un pochino a me ricorda un'altra battaglia che è stata, che però è più nostra, più locale, che è la battaglia del Cellina, che non so se vi ricordate, ma è quando un carro armato a Pordenone ha sbagliato mira e è centrato un allevamento di galline. Un grande e piccolo ops anche questo qua. E il Repubblica titola letteralmente strage nel pollaio, la procura apre un'inchiesta sotto il sequestro mezzi dell'esercito. Su questa, sulla battaglia del Cellina, tra l'altro fu fatta una pagina di Wikipedia che raccontava la battaglia come se fosse stata una battaglia come se fosse una battaglia storica. Purtroppo Wikipedia non ha tenuto questa pagina perché Wikipedia ha questo difetto che ci tiene alle fonti.
Esatto.
Non sono molto simpatici i moderatori di Wikipedia generalmente. Purtroppo hanno tolto, capisco, anche ha senso, però faceva troppo ridere andare a vedere la battaglia del Cellina e la gente che la difendeva nella discussione della pagina dice no, questa deve rimanere, lasciateci almeno questa, eccetera. È molto simile in qualche modo fu la guerra degli emu, che fu un conflitto tra l'esercito australiano e una popolazione di emu, grandi uccelli incapaci di volare,
tipo struzzi.
Sono molto simili agli struzzi ed è un animale che è autoctono australiano, che invase le terre coltivate dagli agricoltori nel 1932 in Australia occidentale. Gli emu erano attratti dalle colture di grano e dalle fonti di acqua create dagli agricoltori, che avevano ricevuto promesse di sussidi dal governo per incrementare la produzione durante la Grande Depressione. Gli emu danneggiavano le colture e le recinzioni, creando problemi economici e ambientali per gli agricoltori. Ok. Quindi questi ultimi chiesero l'intervento del ministro della difesa, che autorizzò l'uso di mitragliatrici contro gli uccelli, a condizione che fossero manovrate da personale militare. Non dai, dai contadini, cioè, l'ha capito l'idea, che condizione è? Cioè, vabbè, ok. Così iniziò la cosiddetta guerra degli emu, che durò, che tra l'altro... Questa potete anche in realtà trovare su Wikipedia.
Su questa c'è la
pagina. Questa non solo c'è la pagina, ma è proprio considerata una guerra vera e propria. E quindi, cioè, a differenza della battaglia del Cellina, che purtroppo bisogna insistere perché diventi una battaglia vera e propria,
riconosciuta
anche dalle fonti ufficiali, questa è considerata tale, è assolutamente ufficiale. La guerra degli emu durò dal 2 novembre al 10 dicembre del 1932 e vide l'impiego di 2 soldati armati di una mitragliatrice Lewis e 10.000 cartucce. L'operazione si rivelò un fallimento. Perché secondo voi l'operazione si rivelò un fallimento? La domanda è: che tipo di fallimento può creare questa cosa? Vogliamo fare un giro prima di che vi dico cosa succede?
Io lo so, quindi lascio a loro.
Allora, questi due si sono messi a sparare con una
mitragliatrici, 10.000 cartucce contro gli emu.
Vabbè, hai un rischio di fare delle vittime umane notevole se spari con una mitragliatrice.
Invece, il fallimento fu più che altro causato da il fatto che gli emu erano troppo veloci, resistenti e numerosi per essere eliminati con le armi da fuoco. Cito letteralmente Wikipedia. Si stima che furono uccisi solo 200 o 500 emu su una popolazione stimata di 20.000. L'operazione suscitò critiche da parte dei media e dell'opinione pubblica, che la considerarono crudele e ridicola, e il governo ritirò le armi e cercò altre soluzioni ai problemi degli emu, come l'uso di recinzioni elettrificate, eccetera. Adesso vale veramente la pena, apro direttamente Wikipedia,
esatto,
e vi leggo.
Che ha la sua impostazione delle battaglie, comunque. Cioè il suo...
Esatto, che ha la sua impostazione nella battaglia. Il coinvolgimento militare era pronto a iniziare nell'ottobre del 1932. La guerra fu condotta sotto il comando di J.P.W. Meredith, maggiore del 7th Heavy Battery della Royal Australian Artillery, al comando di una coppia di mitraglieri armati con 2 fucili automatici Lewis e 10.000 cartucce. L'operazione fu ritardata a causa di un periodo piovoso che provocò lo sparpagliamento degli emu su un'area maggiore. Le precipitazioni terminarono il 2 novembre. Fu a questo punto che le truppe vennero dispiegate con l'ordine di assistere agricoltori e inoltre, stando al resoconto di un giornale, di ottenere 100 pelli di emu in modo che le loro piume potessero essere utilizzate per realizzare dei cappelli per la Australian Light Horse, cioè per la cavalleria australiana.
Esatto.
Il primo tentativo. Il 2 novembre gli uomini marciarono verso il distretto di Campion, luogo dove quasi 50 emu erano stati avvistati. Dato che gli uccelli erano fuori dalla portata delle armi, gli abitanti provarono ad ammassarli per tendergli un'imboscata, ma questi si dileguarono diventando bersagli difficili. Tuttavia, nonostante la prima raffica si rilevasse inefficace per via della distanza, una seconda raffica uccise un certo numero di uccelli. Più tardi, nello stesso giorno, fu incontrato un piccolo gruppo di una circa dozzina di uccelli che fu abbattuto. Il 4 novembre Meredith attuò un'imboscata nei pressi di una diga dove furono visti dirigersi 1.000 emu. Questa volta i mitraglieri attesero fino a che gli uccelli non si trovavano a tiro. Le armi però si incepparono dopo l'uccisione di 12 emu e il resto si sparpagliò prima che altri potessero essere abbattuti. Non furono più avvistati altri emu quel giorno. Nei giorni seguenti Meredith decise di muoversi ulteriormente a sud, dove molti uccelli furono visti e descritti come piuttosto mansueti. Tuttavia, il limitato successo ottenuto non ripagò i suoi sforzi. Meredith provò a montare una mitragliatrice su un automezzo, mossa che si rivelò inefficace, dato che il veicolo era incapace di raggiungere gli emu e la corsa era così difficile da non permettere al mitragliere di sparare un solo colpo. fino all'8 novembre, 6 giorni dopo il primo abbattimento, erano stati sparati 2500 colpi, uccidendo solo 50 emu.
Ah, è incredibile.
Un rapporto ufficiale di Meredith dichiara che i suoi uomini non hanno subito perdite. Non è uno scherzo. Meredith, l'ufficiale, dichiara che i suoi uomini non hanno subito perdite. Riassumendo i fatti, l'ornitologo Dominic Severty commentò: i sogni dei mitraglieri di sparare raffiche su fitte masse di emu furono presto dissolti. Il comando emu ha evidentemente ordinato l'uso di tecniche di guerriglia e il suo ampio e disorganizzato esercito si è immediatamente diviso in un innumerevole numero di piccole unità, rendendo l'uso dell'equipaggiamento militare inefficace. Un esercito umiliato viene costretto quindi a ritirarsi dal campo di battaglia dopo quasi un mese. L'8 novembre l'operazione venne discussa ai membri della Camera dei Rappresentanti e a seguito dei commenti negativi dei media locali congedò il personale militare dall'incarico. Dopo il ritiro delle truppe, il maggiore Meredith comparò gli emu con gli Zulu, che è popolazione autoctona guerriera dell'Africa. E commentò la stupefacente agilità degli emu, persino quando gravemente feriti, e disse, cito: se avessimo una divisione militare con la resistenza ai proiettili di questi uccelli. Saremmo capaci di confrontarci con ogni esercito del mondo. Possono affrontare le pallottole con la robustezza di un carro armato. Sono come degli Zulu che non possono essere arrestati nemmeno dai proiettili ad espansione.
Questa era l'Australia del 32?
Sì.
Che posto fuori di testa.
Che ci crediate o no, dopo questo tentativo fu fatto un altro tentativo perché gli agricoltori chiesero ancora una volta sostegno, sostenendo che il clima caldo e secco avesse provocato il rivelarsi delle proprietà di migliaia di emu nuovi. Dispiegate in campo il 13 novembre del 1932, le forze armate ottennero un particolare successo durante i primi 2 giorni di caccia con l'uccisione di 40 emu. Il terzo giorno, il 15 novembre, si dimostrò di gran lunga un insuccesso. Nel seguito, i rapporti dell'unità militare annoverarono 100 emu uccise a settimana fino al 2 dicembre. Questa è una delle storie più incredibili, La guerra agli emu. È stupenda.
Ma tra l'altro davvero tutte con una tematica sul rapporto uomo-ambiente.
Vedi che avevo queste storie
tragicomica.
Avevo queste storie, capite che adesso è il mio ragionamento. Avevo queste storie a quale tenevo particolarmente, no? E dicevo, ma cosa me ne faccio
bellissimo
di queste storie? Però sono tutte cose che potete andate a vedere. Esce il film o no, Dario?
Forse è addirittura già uscito.
Se è uscito avete anche un film da vedere sulla guerra degli emu.
Con Jim Jefferies, tra l'altro,
sì,
tra gli attori.
Tra l'altro io, cioè, mi immaginavo queste scene tipo alla Wes Anderson, perché sa un po' di quella
roba lì. Sì, assolutamente. Però in qualche modo, no, tutte queste storie hanno un po' quella nota amara, chiaramente. Cioè, nota amara, chiaramente...
Che...
Sì, fa straridere. Chiaramente l'idea che hanno fatto una guerra agli emu fa straridere. L'idea che hanno tagliato l'albero più antico del mondo. Sì, fa straridere. Però contemporaneamente dici, merda, oh.
Sì, sì, è quella risata amara dell'idiozia dell'uomo.
L'uomo è proprio in grado di arrivare a degli abissi...
di deficienza notevole. Sì.
Facciamo esplodere quella balena.
Facciamo,
capito?
Esplodere una balena.
Rilasciamo 1.400.000 palloncini. Ma che cazzo?
Smitragliamo.
L'unica
una
cosa che mi...
popolazione di uccelli.
Possiamo essere forse sollevati dal fatto che sono tutte storie di 40 anni fa indietro. Però...
ripeto.
Ho quasi paura ad andare a frugare nelle storie di adesso, ma potrebbe esserci un'altra puntata per quello.
Secondo me ai tempi poi si pubblicavano molto più gioiosamente queste cose, perché non si capiva neanche i risultati e gli effetti.
Sì,
del...
sì. Però appunto, cioè, se penso che fino a 15 anni fa comunque con i palloncini siamo andati avanti proprio serenamente.
E nessuno si faceva una domanda. No. Nessuno si chiedeva.
Ma palloncino va su e poi scompare, fine.
E poi va su Marte. Questa era l'idea della parte, tra l'altro, pianeta.
Ma no, anzi, non è neanche vero, perché lo sapevi che scendeva, perché attaccavi il messaggino.
Ah, è vero, per mandarlo a qualcun altro.
Lo sapevi benissimo che sarebbe sceso.
Sì, ma come fumavi in tutti i locali o nei centri commerciali, come buttavi.
E va bene, questi erano degli oops.
Giganti.
Giganti, molto più gravi di quelli della puntata precedente, devo dire, che... Anche
era un po' così più spiritosina.
Anche il nostro amico che si è incastrato in un palo squarciandosi i pantaloni, diciamo che almeno non ha combattuto con delle mitragliatrici dell'Emu perdendo la guerra. Poteva andare peggio.
Lui è solo morto da eroe.
E lo ringraziamo per tutto. Va bene, grazie.
Grazie, ciao. E ciao, anche ciao. Grazie a te, Paul, per averci raccontato queste storie.
Figurati, dovevo togliermi questa cosa dalle mie note.
Questo sassolino
del telefono.
Fatto.
Fatto.
Ciao.
Ciao.